la Magna Via Francigena, in cammino da Agrigento a Palermo. In collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona, RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.
Un saluto da Loredana Cornero,
Giuliana Angel
e Lira Roce.
E un saluto da Salvatore Cusimano, ma questa volta io non sono con le mie compagne di cammino. Sono tornato a Palermo perché ho altri impegni, altre trasmissioni da realizzare. Comunque è stata un'esperienza bellissima, sia dal punto di vista umano, dei rapporti con i colleghi, che per il cammino, per l'esperienza che ho fatto, sia fisica che spirituale, e direi che probabilmente è un'esperienza che, se posso, ripeterò certamente. Intanto auguro buon cammino non solo alle mie amiche Giuliana e Edlira e Loredana, ma anche ai nuovi colleghi che stanno per arrivare e che vi intratterranno insieme a loro.
Ecco, caro Salvatore, ci mancherai, ci manchi già, e infatti stamattina siamo partite in tre, le amazzoni della Magna Via Francigena. Siamo partite io, Edlira e Giuliana da Sutera, ma ieri, quando siamo arrivate a Sutera, abbiamo avuto un'altra accoglienza eccezionale, un'accoglienza veramente sorprendente. In realtà, diciamo la verità, non era per noi, erano i festeggiamenti del Corpus Domini, una processione meravigliosa e una festa molto sentita a Sutera.
È stato bellissimo partecipare, seguire anche noi questa processione che, ci hanno spiegato, si tiene la prima domenica del mese di giugno. È bellissimo vedere come l'intera comunità, accanto ad autorità locali, tutti quanti erano così presenti a questo evento veramente che coinvolge tutti. Interessante, è partita dalla chiesa Maria Santissima Assunta, una chiesa costruita verso la fine del 300 da Giovanni III Chiaramonte, facendo ampliare la preesistente moschea, per finire sì, qui infatti devo ricordare anche la pregiatissima cappella del Santissimo Sacramento, già che parliamo di questa chiesa dove si è aperta la processione, che poi è andata per le strade e si è conclusa alla chiesa di Sant'Agata, che è una chiesa in stile romanico, costruita insomma nel 400, poi rifatta nel 700. Però è stato bello ammirare queste confraternite. Questa era dei bianchi, perché sempre lì al museo ci hanno spiegato, poi più in là ne parleremo, perché nella nostra trasmissione avremo l'ospite che ci parlerà, ci presenterà dettagliatamente il museo. E quindi erano i bianchi, poi c'erano i verdi, i rossi. A me, io sono rimasta impressionata perché evidentemente anche in Romania, che è un paese a maggioranza ortodossa, le comunità cattoliche fanno processioni del genere per le grandi feste, anche le si fanno anche delle processioni ortodosse. Ecco, io sono rimasta impressionata dalle bellissime tuniche rosse delle signore, che abbiamo capito si tramandano da una generazione all'altra, quindi loro sono un vanto,
sono
loro orgoglio. Ecco, quindi te, Edlira, invece, come l'hai vissuta questa processione?
Sì, come hai detto anche tu, anche nel mio paese ci sono processioni simili, specialmente al nord dell'Albania, dove c'è una comunità cattolica molto forte, molto ben organizzata, e diciamo che hanno gli stessi riti. A proposito della banda, che non era per noi, però era una banda molto ben attrezzata, la banda della città, io sono sorpresa perché durante la mia permanenza qua, durante questo cammino, a dir vero, albanesi della mia generazione, non ne ho trovati. E poi ho chiesto a tutti se ce ne sono, e mo, non so, non c'è ombra degli albanesi d'oggi, magari qui in Sicilia. Però per miracolo ho trovato un bellissimo ragazzo, membro della banda, che suonava, e poi lui mi ha detto che apparteneva a una famiglia albanese di vecchia origine, quella della comunità Arbëresh, che è stato il primo grande esodo nel 500. E io sono rimasta sorpresa, perché in questa città c'è l'impronta degli arabi e poi quella greca, normanna e così via. È una città che ci ha accolte in una maniera strepitosa, direi.
Beh, devo dire, a proposito di questi incontri commoventi, anch'io ci avevano detto che qui, che a Sutera, che anche in Sicilia, ovviamente non tanto come nel Lazio e nel Piemonte, però c'è anche in Sicilia una comunità romena e anche a Sutera. E proprio ieri sera, mentre eravamo al ristorante, ne parlavamo con gli amici che ci hanno accolto così bene qui, e ringraziamo ancora una volta per l'accoglienza. Ne parlavamo, ma ecco, finalmente ho incontrato una mia connazionale, era la moglie del proprietario del ristorante, dove tra l'altro abbiamo mangiato benissimo, e tra i piatti preparati c'era anche la caponata romena, sempre un piatto a base, un antipasto a base di melanzane e cipolle, peperoni,
sempre
e
una
così
cosina
via,
leggera.
Sandy, sì, però che va bene, che invece viene trasformata in una purea che va benissimo spalmata sui crostini. Quindi impressionante questo incontro per me con questa mia connazionale che vive qui da 17 anni, ha due figli, quindi sposata con un italiano, si trova molto bene, quindi di nuovo a testimoniare la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità.
Quindi, diciamo, una Sutera che è crugiolo di razze, di incroci.
Sì.
Abbiamo trovato Skanderbeg, che tra l'altro è una ricorrenza importante per l'Albania e per Skanderbeg quest'anno, no?
Quest'anno sì, perché è l'anno di Skanderbeg e ce ne sono in corso tante attività in Albania e in collaborazione con la Piana degli Albanesi, che
ecco,
è un'altra tappa di questo cammino che io purtroppo non posso percorrere, perché domani devo tornare.
Ecco, quindi crogiolo di razze, gli albanesi, i rumeni, gli incroci etnoculturali. Abbiamo chiesto a Piero Carrubba, su Terese Doc, di descriverci Sutera in tre parole.
Tre parole: ingens et subtilissima civitas, piccola ma gloriosa città. Sutera è come uno scrigno che, come tanti comuni dell'entroterra sicula, visto da fuori sembrano tutti dei bauli chiusi, poi avendo le chiavi giuste dentro nascondono tesori infiniti, per cui Sutera nasconde tesori infiniti di storia, per quanto riguarda anche la presenza di monumenti, ma soprattutto i maggiori tesori sono le persone che racchiudono la cultura incontaminata dell'entroterra siculo.
Di cosa vive Sutera?
Sutera vive in maggior parte di impiego statale e impiego nel settore privato. Ci sono dei barlumi di agricoltura, ma soprattutto stiamo scommettendo ultimamente sul turismo e sulle nuove forme del turismo.
La Via Francigena vi porta i pellegrini, e i rapporti con i pellegrini come sono?
I rapporti con i pellegrini sono amicali, perché è come se accogliessimo l'amico che viene a trovarci. C'è una frase che stiamo mettendo sul progetto grafico del nuovo timbro, che è una frase di Plauto che dice: in bono ospite, alquo amico, est subuntur, o una cosa del genere. Significa: ciò che dai all'ospite o all'amico è tutto un guadagno.
Ed ecco, quindi abbiamo guadagnato tantissimo anche noi da questa ospitalità, da questa accoglienza, ma soprattutto abbiamo guadagnato tantissimo da un incontro che abbiamo avuto con Mario Tona, che è responsabile del Museo di Sutera.
È nato all'inizio come museo che voleva testimoniare le tradizioni agropastorali. Poi ci si è accorti che anche la società contadina era stratificata in varie categorie e quindi abbiamo affiancato gli artigiani, poi è venuta quasi contemporaneamente l'idea che la vita non è fatta solo di lavorare in casa oppure nei campi, ma anche ci sono momenti di fede religiosa, di tradizioni e di usanze che valeva la pena di raccogliere e fermare prima che fossero dimenticate.
Il museo però, abbiamo visto, ha una stanza molto particolare dedicata alla Prima Guerra Mondiale. Ascoltatela perché si ricollega a quello di cui abbiamo parlato nella puntata di ieri da Milena.
Se ne parla poco, ma c'era un sistema di accoglienza dei profughi, perché i primi profughi in Italia sono stati i profughi delle zone di confine. Sono venuti via tantissime persone ospitate in tutta Italia, alcune delle quali proprio qui. Ad ognuna di loro, a nome del governo, il comune dava una lira al giorno.
Ecco, erano i profughi della Prima Guerra Mondiale che venivano ospitati nel resto d'Italia ed in particolare qui a Sutera ce n'è testimonianza. Come dicevamo nella puntata da Milena di ieri, dove abbiamo intervistato un giovane che si occupa di SPRARE, di accoglienza vissuta diffusa dei rifugiati, ecco, già allora la Sicilia accoglieva dalle zone di guerra, di trincea della Prima Guerra Mondiale i profughi. Quindi l'accoglienza ritorna, anche in questo modo nel tempo si ricongiunge ai giorni nostri.
Beh, ma anche come anche infatti la migrazione, perché rimanendo nei tempi di 100 anni fa, noi grazie alla gentilezza di Pietro e del suo collega siamo andati anche a visitare una casa, abbiamo fatto praticamente un viaggio nel tempo, abbiamo visitato una casa di inizio novecento, rimasta proprio come a quei tempi. Quindi abbiamo capito che era la casa di una persona agiata e che era stata abitata fino agli anni 50-60, dopodiché i proprietari l'hanno lasciata per emigrare. Però è stato bello perché, ad esempio, abbiamo scoperto, a parte il fatto che lì c'era... Era praticamente quello che oggi chiamiamo un monolocale ad angolo cucina, è una sola stanza con il letto matrimoniale, la cucina, insomma tutto quello che occorreva per fare quello. Poi abbiamo visto un po' anche l'evoluzione del, chiamiamolo, processo tecnologico della produzione del miele, dagli impianti rudimentali dell'Ottocento fino a quelli infatti che erano degli anni 50-60 fino a quando è stata abitata la casa. Sotto c'era anche una stalla con tutto quanto l'occorrente, quindi è stato bellissimo. Quindi io in quella casa e a Sutera in generale mi sono sentita, cioè ha quell'aria fiabesca, io mi sono sentita come in un paesino un po' staccato, un piccolo presepe. D'altronde ci hanno raccontato anche c'è una bella tradizione a Natale col presepe vivente lì, quindi chissà, forse magari arriveremo anche una volta a Natale durante le feste qua. Ecco, comunque Sutera, una bellissima impressione, grazie a tutti. E va bene,
stamattina però siamo partite da Sutera, l'abbiamo lasciata alle 6:30, perché ormai le 6:30 è un orario che abbiamo deciso di rispettare. Alle 6:30 siamo partite, l'aria era fresca, Sutera è più di 600 metri, quindi si è dormito bene, belle riposate, toniche, siamo andate a far colazione e poi siamo partite. E siamo state accompagnate da due giovani cavalieri che ci hanno scortato per il primo tratto di Magna Via fino alla masseria, camminando con noi per il primo paio di chilometri, ma la tappa è andata molto bene, siamo stati ben tranquilli, i segnali abbiamo imparato a vederli bene e abbiamo imparato anche a leggere la guida al contrario, perché vi ricordo
non
che noi
facile,
andiamo al contrario, però abbiamo imparato e un segnale oggi ci è stato particolarmente utile.
La croce.
Brava Edlira.
Sì, la croce era indispensabile perché arrivati ad un certo punto, senza la croce uno si perde. Così la croce è stata utile per tutta la strada. Avvertiamo anche altri pellegrini se vedono quel benedetto segnale.
Sempre bianco-rosso,
con le stare attenti, non andare da queste
ecco,
parti.
Questa croce vuol dire questa strada non la dovete prendere. E quando ti trovi a un incrocio con 4-5 strade, è molto molto utile, soprattutto per noi che la facciamo al contrario. Dopo un bel cammino rilassato e tranquillo al fresco, perché ci ha accompagnato anche un bel cielo velato che ci ha aiutato non poco dopo il caldo degli scorsi giorni, siamo arrivati ad Acquaviva e anche lì Acquaviva ci ha accolto con un'enorme sorpresa, Corpus Domini. E infiorata, anzi, come si chiama in realtà?
Allora, in realtà ci hanno spiegato che si chiama la breccia alfiorata del Corpus Domini. Praticamente lungo le scale ci sono bellissimi pannelli raffiguranti tematiche religiose. Però Loredana,
sentiamo,
tu hai parlato con uno dei ragazzi.
Ma un ragazzo di 15 anni, Salvatore, ci ha raccontato per filo e per segno che cos'è.
Stiamo parlando della breccia alfiorata che nasce nel 2014, questo è il quinto anno, e si sviluppa appunto sulla falsariga dell'infiorata, però appunto si differenzia dall'infiorata che perché i pannelli sono fatti con breccia colorata e appunto sono lunghi 2,07 metri e larghi 2,80 metri. E abbiamo qui 98 pannelli che sono stati realizzati durante gli anni progressivamente e quest'anno abbiamo la novità della galleria, infatti i pannelli sono messi non a terra ma sono appoggiati a muro. Quest'anno abbiamo anche la novità del concorso Angeli in Mostra, ci sono degli angeli realizzati da scuole o da enti pubblici o enti privati che appunto sono messi tra pannello e pannello. Questa festa appunto è per il Corpus Domini e dura 5 giorni ed è una festa diciamo molto sentita qui ad Acquaviva.
L'altra cosa importante, oltre appunto a vedere queste meravigliose pannelli pieni di colori, di disegni, è stata la nostra solita tappa al caffè, perché sì, ogni volta che ci fermiamo in un paesino ammiriamo le bellezze, ammiriamo le novità, ma prendiamo anche un buon caffè che vi assicuro è fondamentale. E in questi giorni con Edlira e Giuliana è stato anche fondamentale trovare, come lo chiamo io, il wifi, il collegamento internet, perché sia Giuliana che Edlira hanno bisogno di sentire casa ogni tanto, Edlira soprattutto con la figlia.
Sì, mia figlia è molto curiosa di questo mio cammino perché è la prima esperienza in questo campo e ha avuto paura, poverina, che io non ce la facessi. Però oggi, che è l'ultimo giorno, mi dispiace un po' a dire la verità adesso, abbiamo capito tutte e due che io sono capace, ho conosciuto bene anche il mio fisico, sono pronta anche per un altro cammino. Tornando ad Acquaviva, il proprietario del bar mi ha detto, mi ha raccontato che lì ci sono solo 900 persone conosciuti tra loro, mi ha detto che hanno visto tanti pellegrini venire là a fare, diciamo, prendere un caffè, ma mai al contrario. Cioè, noi siamo stati i primi pellegrini che facciamo la tappa al contrario.
Bene, questo mi sembra, sì. No? Siamo le prime, questo sì. È un buon viatico, vuol dire che in questo modo apriamo un nuovo percorso, un nuovo passaggio e vediamo se magari anche i comuni che invitiamo a consorziarsi, a federarsi per dare un aiuto a questa Magna Via Francigena, per dare un finanziamento, perché la via va manutenuta, perché l'erba inizia a crescere ed è un po' alta, perché ogni tanto la segnaletica va rinnovata e aumentata e magari messa anche all'incontrario. Quindi noi invitiamo tutti i comuni su cui la Magna Via Francigena, che sono attraversati dalla Magna Via Francigena, a sostenerla e a finanziarla. Ma come diceva Edlira, oggi è l'ultima puntata e l'ultima tappa è stata per Edlira e per Giuliana. Io vorrei tirare un po' le fila. Giuliana, raccontaci la tua esperienza di questi giorni e di questo cammino.
Ma è stata un'esperienza fantastica, devo dire, perché a parte il fatto che era il mio, non era la mia prima esperienza di cammino, evidentemente, però era la mia prima esperienza siciliana. È stato bello questo mix. Ho scoperto qui che la Sicilia ha, a parte la cultura della cultura, se mi permettete questa espressione, questo gioco di parole, e la cultura dell'accoglienza, ci siamo trovati molto bene. Abbiamo scoperto, cioè vabbè, una cosa è sempre leggere, ne leggi tante cose su un posto, vedi magari dei documentari, dei film, tante altre cose, però questa esperienza, questa opportunità, per cui Loredana, io ti ringrazio per averci portato qui in Sicilia, averci dato questa opportunità di scoprire in profondità, di entrare nel cuore della Sicilia, che abbiamo di vedere la gente così com'è, la vita quotidiana, condividere queste esperienze, no? Cioè mettere, viaggiare dappertutto, no? È una cosa, poi entrare e condividere un pomeriggio, una sera, una cena con la gente del posto, anche tra noi, perché questo è un ottimo, un'ottima esperienza di rafforzare il dialogo interculturale, di conoscerci meglio tra di noi. Alcuni ci conoscevamo, è stato bellissimo conoscere Edlira. Quindi mi ha fatto tanto piacere, è stato Salvatore, poi il direttore che io, Salvatore Cusimano, il direttore di Rai Sicilia, che ringrazio tanto, mi ha fatto un particolare piacere salutarlo adesso che parto, altrettanto Sergio Mezzatesta, che ci è stato accanto in tutti questi giorni. Condividere una nuova esperienza con te ormai ci conosciamo da tantissimi anni, però è sempre bello stare un po' insieme e rallegrarci di tutte queste cose, e insomma grazie a tutti, grazie Sicilia, e alla prossima, speriamo bene di portare avanti, e soprattutto auspichiamo successo allo sviluppo di questo progetto della Magna Via Francigena, con insomma un suo ulteriore, che sia meglio conosciuto, insomma.
Ecco Edlira, secondo te, perché per me il cammino è sì incontrare gli altri, essere accolti, ma anche incontrare un po' se stessi, no?
Sì, certo.
Pensare un po' chi siamo, perché la vita frenetica a volte non ci fa riflettere.
Sì, hai ragione, hai perfettamente ragione. Il cammino è liberatorio. Cioè, vi dico la verità, io non c'ho più lo stress quotidiano da 5 giorni, anche se ho parlato poco con i miei, anche se il lavoro ci sta là, però la Sicilia mi ha completamente assorbita, diciamo. E poi un'altra mia osservazione è il panorama. È un panorama stupendo. Oggi abbiamo spezzato, abbiamo detto, ad Acquaviva, e poi ci ha seguito per tutta la strada un panorama pazzesco. Devo fare i miei complimenti ai miei colleghi. Per me conoscere il direttore di Rai 3, Salvatore Cusimano, è stato un grande, grande piacere, perché ho scoperto una persona stupenda e nello stesso tempo anche un saggio, cioè mi ha fatto raccontare tante storie dal vivo. Poi ringrazio Loredana Cornero, che mi ha fatto fare questo percorso pazzesco, diciamo, un'esperienza unica nella mia vita, perché io in Sicilia, in questo mondo, non potrei mai venire e non potrei mai conoscere la gente stupenda. E l'ultima, ma anche molto importante, è la mia collega rumena, che è stata una splendida persona, che mi ha fatto accompagnare durante tutto il viaggio, mi ha dato coraggio, perché per lei non è stato il primo cammino, e l'abbiamo concluso nei migliori dei modi. Io ci torno.
Ah, evviva! Quindi
tutti ci torneremo. Grazie, cara Edlira, mi ha fatto tantissimo piacere.
Un
dai,
attimo,
rifacciamoci.
Anche Sergio il nostro tecnico, che è stato per me una rivelazione, una persona stupenda. Grazie di cuore.
Sì, grazie, grazie veramente. Estendo i ringraziamenti a tutta la comunità radiotelevisiva italofona, al presidente, al vicepresidente, a tutti gli amici e colleghi, ai colleghi della RAI. Quindi ringraziamo anche da parte nostra tutti quelli che hanno contribuito a far sì che questo progetto potesse andare avanti, ma soprattutto salutiamo di cuore e veramente con un abbraccio enorme Edlira e Iuliana, un abbraccio che l'accompagnerà fino a casa, perché il mio affetto per loro è enorme ed è immutato. Ci conosciamo con entrambe da tantissimi anni, quindi io sono felice veramente di aver fatto questo percorso con loro. Mi hanno arricchito umanamente, personalmente, culturalmente. Ma diamo anche il benvenuto a Andrea Borgnino di Radio Rai, Barbara Rizzi di Radio Capodistria e Marco Pagani della Radio Svizzera, che arrivano stasera e che da domani saranno con noi e cammineranno con noi. Quindi avremo altre tappe, avremo altri camminatori, ma soprattutto resteremo sempre al contrario sul cammino della Magna Via Francigena. Quindi un saluto da Loredana Cornero,
Edlira Rocci
e Julian Angel.
La Magna Via Francigena, in cammino da Agrigento a Palermo, in collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona, RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.